Steve a mis au point différents réservoirs.
Ci sono novità anche sul
Heute Journal mit Klaus-Peter Diepler.
La finestra sul cortile di Riccardo Chiavergio.
Buongiorno e bentornati alla finestra sul cortile, il nostro appuntamento settimanale con le pagine culturali dei giornali di tutto il mondo. Dagli ecomostri agli ecoparadisi. In un mondo sempre più urbanizzato e cementificato, l'architettura verde, anche detta bioarchitettura, è diventata la nuova utopia, il sogno dei cittadini, ma anche dei governanti e dei progettisti, tanto che tende ormai a diventare una trovata pubblicitaria, un espediente di marketing per rendere accettabili giganteschi complessi architettonici, mostri di cemento mascherati da giardini dell'Eden. Proprio oggi a Venezia si inaugura la Biennale di Architettura dal significativo titolo Oltre il costruire. Cosa significa costruire in un mondo come il nostro? Cosa significa costruire in modo compatibile con l'ambiente? In futuro avremo città più verdi o solo città più grandi e grattacieli più alti? Questo è uno dei temi che affronteremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo cosa prevede il sommario di oggi.
Francia, un libro racconta la storia dello snobismo, dal 600 ai giorni nostri. Inghilterra, da attrice a scrittrice, pittrice e musicista. Cita, la scimmia di Tarzan si confessa al Guardian. Svizzera, volete un partner geneticamente compatibile? La società Gene Partner promette di trovare la vostra anima gemella. Stati Uniti, la bioarchitettura ormai è una moda, ma per lo più produce brutture. India, da feroce bandito a Robin Hood del popolo. Autogol della polizia indiana, che trasforma il bandito Veerappan in idolo popolare. Germania, volete provare come vive una mosca? Per scoprirlo, due architetti hanno costruito una casa capovolta.
Chi è lo snob oggi e dove si annida e come si riconosce? È il tema di un articolo di Ghislain de Disbach sul Figaro che prende spunto da una storia dello snobismo che è appena uscita da Flammarion, ben 450 pagine per 25 euro, in cui Frédéric Rouvillois, che già aveva scritto un Histoire de la politesse, cioè una storia dell'educazione, questa volta si interessa allo snobismo e soprattutto va a cercare le forme anche un po' occulte o stravaganti, in cui si esprime anche nei luoghi più impensati. Il termine snob di solito ci fa pensare a falsa nobiltà, a titoli usurpati, a grandeur immaginarie, ma quello che sostiene Rouvillois è che in realtà è una delle cose più diffuse al mondo, come il buon senso caro a Descartes. Per esempio, una forma di snobismo è quella di chi ha fatto un collegio prestigioso, ha studiato il greco e il latino e guarda dall'alto in basso chi ha semplicemente una formazione tecnica, oppure quella di dare ai propri figli dei nomi un po' ricercati come Kevin o Oceano, per sentirsi di appartenere ad una galassia di privilegiati quando magari invece si è soltanto degli impiegati o dei fantozzi, oppure quello di ostentare l'ammirazione per la musica di Wagner quando magari ci si annoia o si dorme orribilmente perché non la si capisce, oppure ancora l'apprezzare i drammi di Ibsen. Ci sono tanti modi per esprimere lo snobismo secondo Rouvillois e addirittura, lui sostiene, anche in campo religioso, per esempio il giansenismo, sostiene, è una forma di snobismo, e perfino l'appartenere alla massoneria, perché è un modo con cui il piccolo borghese può avvicinare i VIP nei circoli massonici e sentirsi di appartenere a un'elite. Ma intanto salutiamo l'ospite, il professor Giuseppe Scarafia. Buongiorno Scarafia.
Buongiorno Chiaberge.
Francesista e collaboratore del domenicale del Sole 24 Ore, autore tra l'altro del Dizionario del Dandy pubblicato da Sellerio e poi dei Cortigiane che è uscito da Mondadori. Scarafia, chi è per lei oggi l'incarnazione dello snob? Un personaggio pubblico che secondo lei incarna questa figura?
Ma per esempio Obama è vistosamente uno snob.
Sì.
Uno snob di caratteristica kennediana. Kennedy sono stati degli snob eccelsi. Forse diciamo la snob più grande del clan Kennedy è stata la principessa Raphael, la sorella di Jacqueline, che
sì,
a questo punto ha fatto un atto di snobismo esemplare. Ha venduto quasi tutti i suoi mobili e quadri preziosissimi e se rifugiata in una casa vuota. Niente di più difficile che rinunciare a De Picasso e salire ulteriormente in una scala sociale. Ecco, quello che vuole lo snob è di sfuggire alla società di massa. La società di massa che ormai ci raggiunge tutti, in alto, in basso, a destra e a sinistra.
Ma che differenza c'è tra il dandy e lo snob?
Ma Philippe Julien, che ha scritto il grande dizionario dello snobismo, diceva che il dandy sta allo snob come anzi che lo snob sta al dandy come una beghina qualunque sta a Santa Teresa d'Avila. Voleva dire che il dandy sceglie di essere l'elite che vorrebbe frequentare, che non c'è più, mentre invece lo snob deve sempre rifarsi un'elite, anche se elite sono sempre diverse, sono sempre più parcellizzate.
Ecco, fino a ieri l'emblema del snob era il cosiddetto radical chic, no? Quello che così nel libro di Tom Wolfe invitava nel suo salotto o sul suo yacht i capi delle Pantere Nere o in Italia, non so, di Lotta Continua o di Potere Operaio. Ecco, ma oggi non è più molto chic essere di sinistra. Lei prima ha fatto l'esempio di Obama, ma certamente in Italia, insomma, ormai l'essere di sinistra è una cosa abbastanza, un abito dismesso, insomma, no? È una forma di reducismo un po' malinconico, ecco. C'è una forma nuova di snobismo, non le pare? Insomma, una forma di snobismo cinico in cui per esempio si ammirano i personaggi più orribili, oppure sì, il politicamente scorretto è diventato snob.
Quello assolutamente, e direi che il Foglio e Giuliano Ferrara incarnano questo tipo di nuovo snobismo, e qui ritroviamo anche effettivamente, come diceva lei prima, questo riferimento alla religione.
Certo.
Quindi, per esempio, non so, Camillo Langone che fa la guida delle messe dicendo dove sono migliori le candele, gli altari, le prediche.
In latino, possibilmente.
Lì si annida il nuovo snobismo.
Perché si distingue, appunto, come diceva giustamente lei, si distingue dalla massa, no?
Sì, ed è anche una cosa buona, diciamo la verità, nella società moderna, questo anelito, no, a salvarsi dalla massa. Noi siamo sicuri che se questo diventasse un fenomeno di massa, lo snob si sposterebbe da qualche altra parte, potrebbe anche diventare ateo.
Certo, ma ecco, per esempio, qual è, se veniamo al campo letterario, no? La lettura più snob, una volta era, non so, leggere Proust o Kafka, adesso che cosa distingue in un salotto?
Mi ha incuriosito dal punto di vista americano, perché leggevo quest'estate sul Times Literary Supplement e faceva il ritratto dello snob che deve ostentare di conoscere a memoria un libro che in Italia è totalmente, anche in Francia è totalmente dimenticato, cioè Il giardino dei supplizi di Octave Mirbeau. Sono molto più raffinati di noi. Certo, noi sappiamo cosa lo snob non deve apprezzare, non deve apprezzare i premi Strega, gli scrittori in classifica. Non deve apprezzare soprattutto i libri che i politici dicono di amare, come per esempio il povero Marai che è stato...
Sándor Marai,
sì, dall'amore dei politici che poi si imitavano l'un l'altro, non piaceva a tutti a destra e a sinistra.
Beh,
non deve avere niente che sia amato dalle masse.
Beh, la versione di Barney allora, sulla quale c'è stato un tormentone che è durato...
Però ecco, si è notato, quando Richler è diventato famoso, è stato subito abbandonato dal Foglio, ora continua a uscire da Delphi, però nel silenzio generale.
Certo, perché ha perso ogni attrattiva nel momento in cui non è più un oggetto snob, insomma.
Sì, quindi è un gioco, cioè che prescinde, è un modo, diciamo, di indossare, di aderire agli oggetti.
E la vacanza più snob? Capalbio, Cortina, o no?
No, no, quelle sono tutte passatissime. E la vacanza più snob, si sa, ha due possibilità. O, come dicevano Fruttero Lucentini già tantissimi anni fa, la villotta in campagna abbastanza vicina alla città, non so, Trontorinese, Moncaglieri.
Certo.
O addirittura la permanenza nella città d'agosto deserta.
Sì, va molto di moda a dire com'è bella Milano deserta, invece non è bella affatto, insomma. Forse Roma sì, ecco.
Ci dopo aver passato l'estate altrove.
Certo.
Devo dire che snobissima è rimasta Sils Maria con la famosa stanza di Nietzsche, che in confronto alla quale la stanza di Van Gogh è una stanza iperarredata.
Beh, insomma, comunque possiamo concludere dicendo che un po' di snobismo non guasta, può anche essere una difesa contro il populismo e la volgarità televisiva. Bene, noi ringraziamo il professor Scarafia e gli auguriamo una buona giornata. A presto.
Grazie, arrivederci.
E a proposito di snobismo, che cosa c'è di più snob che andare a intervistare una scimmia? Lo ha fatto Andrew Woods del Guardian, che è andato in California a trovare Cheetah, la 76enne leggenda del cinema, la scimmia che è comparsa in tanti film di Tarzan con tanti attori famosi, compreso Ronald Reagan, e che adesso vive ritirata in una specie di ospizio per scimpanzé. Naturalmente l'intervista si riduce a qualche domanda a cui la scimmia risponde con degli stridii e delle urla, naturalmente richiamata all'ordine dal suo assistente. Ma il motivo della visita è il fatto che sta uscendo una autobiografia di Cheetah intitolato Mi Cheetah, e poi c'è anche un CD in cui c'è una sua versione della colonna sonora di Convoy. Cheetah fa addirittura anche la pittrice e ci sono alcune sue opere che sono esposte alla National Gallery. Potremmo dire snobisticamente che è meglio Cheetah di tanti scrittori e artisti della specie Homo sapiens. Come trovare l'anima gemella? Naturalmente bisogna guardare all'età, agli ideali, ai gusti, alle caratteristiche anche di formazione sociale ed educativa, ma probabilmente anche la genetica conta, o almeno così pensa la società svizzera Jean Partner, che su richiesta dei clienti può cercare un'anima gemella che abbia i geni compatibili con chi sta cercando il partner. In particolare la compatibilità viene misurata sui geni cosiddetti HLA, che sono quelli che regolano il sistema immunitario. Una volta per trovare l'anima gemella si andava dal sensale o dalla cartomante, adesso si va dal genetista. C'è da domandarsi che cosa accadrà in caso di separazione o di divorzio. La gene partner risarcirà il cliente? E una tendenza molto snob di questi tempi si chiama bioarchitettura. Ormai non c'è architetto, impreso, immobiliarista che non si vanti di costruire in modo ecologicamente compatibile, il che spesso non è vero. Ma c'è anche un antisnobismo, quello di chi rifiuta questo tipo di etichette considerandole delle pure operazioni di marketing. E tra queste c'è Kathleen McKeegan di Newsweek, che per l'appunto sul settimanale americano firma un articolo intitolato The Bad News About Green Architecture, cioè le cattive notizie sull'architettura verde. Dice: gli edifici sostenibili sono virtuosi ma possono essere brutti, soltanto pochi progetti sono davvero grandi, importanti e apprezzabili anche da un punto di vista estetico. Kathleen McGeehan inizia in maniera piuttosto provocatoria dicendo ai hate green architecture, io odio l'architettura verde, dice, non posso sopportare questa retorica, le pretese pubblicitarie, le compiaciute liste di caratteristiche ambientali che trasformano un nuovo edificio in una struttura da paradiso terrestre. Ecco, il costruire verde è diventato, dice, una specie di moda, tanto che in America ci sono ben 16.000 progetti che sono registrati presso il il Council for Green Building americano come delle edifici ecologicamente sostenibili, e tra questi ci sono anche degli enormi resorts, degli enormi complessi a Las Vegas, che certamente non è nota per essere una città ecologicamente sostenibile, che ha certamente altri obiettivi. E come obietta Kathleen McGeehan, dice, dietro a questi progetti poi si muovono delle enormi masse di denaro e soprattutto delle enormi masse di turisti che si spostano e che quindi inquinano, gente che si sposta con la macchina o col jet, e che certamente non contribuisce all'equilibrio ambientale del pianeta. E piuttosto, dice Kathleen McGeehan, bisognerebbe guardare alle costruzioni tradizionali che si adattano al clima dei vari contesti, pensiamo agli igloo oppure ai tepi degli indiani d'America, oppure anche a quelle costruzioni in legno che sono riuscite a sopravvivere all'uragano Katrina di New Orleans, mentre gli nuovi edifici, le nuove case costruite sul modello californiano del ranch non hanno retto all'inondazione. Però ecco, c'è un'eccezione in questo panorama devastante che traccia Kathleen McGeehan, e questa eccezione si chiama Renzo Piano. Abbiamo il piacere e il privilegio di avere al telefono Renzo Piano da Parigi, che salutiamo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno al Chiebelge.
Perché Renzo Piano è un'eccezione? Perché senza ostentare la sua, diciamo, la bioarchitettura, senza etichettare i suoi progetti come bioarchitettura, ha fatto un edificio che verrà inaugurato tra poche settimane, no? Alla fine di questo...
27 di questo mese.
Al 27 di questo mese a San Francisco, che è la nuova sede della Academy of Science di San Francisco, che era stato danneggiato l'edificio dal famoso terremoto del 1989 e che Renzo Piano ha ridisegnato e riprogettato in armonia con l'ambiente, visto che questo edificio sorge all'interno del parco, no? Del parco del...
Sì, è proprio nel centro del Golden Gate Park. Ecco. Questa è un'antichissima istituzione, questa del California Academy of Science, nacque alla metà dell'Ottocento, addirittura su una nave a vela, figuriamoci, era una nave che andava in giro per il mondo nella buona stagione e poi nella cattiva stagione stava al molo a San Francisco e diventava museo.
E beh, lei che è un velista sentirà particolarmente attratto.
Questo anche la dice lunga sul fatto che un'istituzione che ha centinaia di ricercatori, di esploratori ancora adesso, insomma. Quindi, poi loro all'inizio del Novecento si fermarono a terra e la nave continuò ad andare in giro per il mondo a raccogliere spicci e si installarono nel Golden Gate Park.
Che tra l'altro è un parco meraviglioso.
Uno splendido parco, una specie di Central Park di New York, ed è bellissimo, ha delle piante molto belle, e poi è stato danneggiato questo insieme di edifici da molti terremoti successivi, ma quello che ha dato il colpo di grazia è stato quello dell'89, che distrusse alcuni, e dopodiché decisero di ricostruire questo edificio. Ma è importante dire cos'è.
Ecco, appunto, le volevamo chiedere questo, perché ho visto su Newsweek che lei lo definisce un edificio che respira con la natura. Ecco, cosa vuol dire?
Beh, intanto può respirare perché è interessante quel che ci succede lì dentro, cioè un museo di scienza naturale, quindi è ovvio che non si può pensare a un museo di scienza naturale che in qualche maniera non sia all'unisono con la natura, che non la rispetti, che non la interpreti, che non la racconti. Quindi è importante, cioè abbiamo lavorato su questo edificio 8 anni con i ricercatori, con gli scienziati. Quanto al fatto che respire, perché in qualche maniera questo edificio intanto è coperto da un grande tetto vegetale.
Di verde, sì.
Di verde, abbiamo piantato 1,5 milioni di piante, che sono delle graminacee, però con i ricercatori della California Academy of Science abbiamo selezionato quelle 4 essenze, siamo partiti da 20, abbiamo lavorato 5 anni con loro, con gli scienziati, e abbiamo selezionato quelle 4 essenze che in realtà non hanno bisogno di irrigazione, per cui nel clima di San Francisco, che come è noto è molto particolare, cioè non è mai troppo caldo d'estate, mai troppo freddo d'inverno, poi c'è questa Indian Summer splendida che prolunga l'estate.
C'è questa nebbia nel pomeriggio.
E poi c'è un'umidità, insomma ha una caratteristica speciale, quindi morale siamo riusciti a fare in maniera che questo edificio non abbia aria condizionata, questo edificio non è condizionato. Ci sono finestre che si aprono, ci sono, sfruttiamo le...
Ci sono le maniglie, no? Le maniglie alle finestre. Le
maniglie, come qualcuno ha notato, un oggetto strano sparito dagli uffici, questo negli uffici. Naturalmente l'edificio è molto grande e comprende grandi spazi espositivi, comprende anche i depositi dove ci sono questi, loro hanno 20 milioni di specie che sono raccolte in 150 anni, hanno raccolto questa quantità enorme di specie viventi. Però insomma sostanzialmente non c'è aria condizionata. Perché respira con la natura? Perché intanto, stranamente, invece che cementare un luogo verde, noi abbiamo fatto l'opposto, è un luogo cementato che abbiamo trasformato in un greenfield, cioè abbiamo trasformato un brownfield, come si suol dire, sì, in greenfield.
Cos'è? 8.000 metri quadri questo tetto, no?
Non so. È molto grande, sì. Il tetto è più di un etto e mezzo, insomma. Sì, sì. Non è tutto vegetale, è vegetale, poi ci sono anche dei pannelli di ultima generazione fotovoltaici, sono microcristalli, ma devo dire anche che l'acciaio, ad esempio, che abbiamo usato in questo edificio è riciclato al 95%. Abbiamo persino usato per l'isolamento termico i cascami dei blue jeans.
Dei blue jeans, sì.
Gli edifici esistenti, precedenti, sono stati riciclati al 100%, non abbiamo buttato via niente. Io sono poi genovese, questa cosa
e quindi questo... chance,
non si butta via, sì, mai niente. Voglio dire, il compito, siamo onesti, è stato facilitato dal fatto che era un tema interessante, eravamo nel mezzo del Golden Gate Park, abbiamo lavorato con straordinari scienziati e ricercatori, quindi era normale che si facesse così. E certo che prima o dopo dovremo capire una cosa, che la sostenibilità di un edificio non può essere una caratteristica da sbandierare, non può diventare brand come ormai tutto è diventato, ogni volta si fa le cose per sbandierarle, ma no, deve essere la normalità, cioè così come un edificio ha un tetto che tiene alla pioggia e dei tubi che non perdono, beh, deve essere, sì, sostenibile.
Insomma. Quindi non deve essere discrezionale, non deve essere una caratteristica da ostentare.
Bisogna che i governi si mettano in testa che devono varare delle leggi rigorose.
Quindi ci vogliono, diciamo, degli standard di ecosostenibilità.
Degli standard che, devo dire, si stanno costruendo. Tra l'altro questi edifici in America si misura la sostenibilità degli edifici attraverso un sistema che si chiama LEED e questo edificio naturalmente ha raggiunto il punteggio massimo. Non è zero emission, come si dice, cioè non ha emissioni zero di CO2, perché naturalmente ci sono attività lì che non lo consentono, però siamo molto vicini all'emissione zero. Adesso sto lavorando a un altro progetto ad Atene, dove invece, essendoci, è la nuova biblioteca di Atene, dove essendoci invece molto sole
e molto secco,
costante, certo. Allora lì stiamo tendendo a fare l'emissione zero. Ma la cosa più essenziale è che in fondo questa constatazione un po' tardiva che la Terra è fragile e che l'energia, sì, non è infinita, è forse l'elemento più importante che
puoi dobbiamo farci dare, i conti, insomma.
Puoi ispirare, col quale fare i conti, e ai quali un architetto dovrebbe
rispondere
per forgiare un linguaggio che appartenga al nostro secolo. Quando tutti si chiedono ma qual è il linguaggio dell'architettura del nostro secolo, intanto per cominciare è questo.
Bene, noi ringraziamo l'architetto Renzo Piano, buona giornata e allora buona fortuna
buona
con il suo.
Buona giornata, presto.
E rimaniamo in campo architettonico, ma ci spostiamo in Germania e precisamente nell'isola di Usedom, nel Mar Baltico, dove c'è una strana casetta, con il tetto che affonda nel suolo e le fondamenta che puntano al cielo. Entrando, il sofà è appeso al soffitto e anche il WC incombe dall'alto. E lo strano edificio, ci racconta il nostro Alessandro Melazzini, aperto al pubblico come museo, è il risultato della curiosità e della creatività di un giovane duo di architetti che ha voluto provare come ci si sente nei panni di una mosca. E così la quotidianità di una normalissima casa si trasforma per i suoi visitatori in un universo capovolto in cui tutto non è dove lo aspetti, perché riflette proprio la prospettiva dell'insetto. Fortunatamente l'esperimento ha un limite, in questa casa non c'è nessun abitante inferocito a caccia di mosche moleste. Anche in India i criminali possono diventare idoli delle folle. Sta accadendo alla fiera della polizia indiana, in cui uno speciale stand è dedicato a Veerappan, un mitico criminale e soprattutto bracconiere e trafficante di avorio, che al suo attivo addirittura 2000 elefanti uccisi prima di essere ucciso lui stesso nell'ottobre del 2004 dalla polizia. Nello stand, che è visitato da migliaia di persone, si ammirano tutti gli oggetti appartenuti al bandito che viveva nella giungla indiana e che tra l'altro si scopre che si tingeva pure i capelli. L'intento della polizia indiana è quella di demistificare una leggenda mostrando la sua vita quotidiana, ma il rischio è di un autogol, cioè di trasformarlo in una specie di Robin Hood. Certo, in Italia non l'avrebbero probabilmente nemmeno ucciso, gli avrebbero affidato un talk show su Rai 1. E per oggi è tutto, ringrazio Laura Marchesi in redazione, Valeria Bernardi in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora. Buon weekend a tutti.